Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Il discorso di Draghi al Senato, ricostruire l'Italia come nel dopoguerra, l'unità è un dovere, 53 minuti per illustrare il programma, vaccinare in tutte le strutture, investire su sanità, scuola, giustizia e innovazione. E Draghi conferma anche l'approccio europeista, fuori dall'Europa c'è meno Italia, dice, replica Salvini, l'euro non è un tema di attualità, Draghi ottimo punto di partenza, per il segretario Dem e Zingaretti l'Italia è in buone mani. La cronaca Formia ha ucciso a coltellate un 17enne, svolta nelle indagini, fermato un minorenne di Caserta. Sport calcio, stasera Juventus in campo per gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Dunque, in primo piano il discorso di Draghi al Senato. Draghi ha esposto le linee guida del suo governo, su cui in serata ci sarà il voto di fiducia del Senato. Un governo che si fonda sull'unità non come opzione ma come un dovere, ha detto Draghi, a tratti anche molto emozionato. L'Italia si trova di fronte alla necessità di una ricostruzione come nel dopoguerra. Questo governo, ha proseguito Draghi, oltre ad affrontare l'emergenza della pandemia, però farà anche una serie di riforme, dalla giustizia al fisco. Sentiamo.
Vorrei dirvi che non vi è mai stato nella mia lunga vita professionale un momento di emozione così intensa.
Un discorso ampio in cui Mario Draghi si appella alle forze politiche chiedendo di superare l'egoismo. Il Presidente del Consiglio spiega che questo governo non è il fallimento della politica. Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità, semmai ne fa uno in avanti per rispondere alle necessità del Paese. Ma un punto è chiaro e qui il monito è alla Lega e a Matteo Salvini, l'importanza dell'euro.
Sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro, significa condividere la prospettiva di un'Unione Europea sempre più integrata.
C'è poi la scuola, occorre allineare il calendario scolastico alle esigenze derivanti dalla pandemia, la campagna vaccinale che si farà dappertutto, no quindi alle primule, il lavoro, bisogna proteggere i lavoratori ma non tutte le attività e superare il gap sugli autonomi, l'ambiente in cui Draghi cita Papa Francesco e il nuovo impegno verde del governo, i soldi del recovery verranno gestiti dal Ministero dell'Economia, no a task force esterne come aveva previsto Conte. Le riforme devono essere armoniche e non a singhiozzo. Tutto per il bene dell'Italia.
Oggi l'unità non è un'opzione, è un dovere, ma è un dovere guidato da ciò che sono certo ci unisce tutti, l'amore per l'Italia.
Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
Sostenere il governo vuol dire escludere l'ipotesi di messa in discussione, avete sentito, ogni ipotesi di messa in discussione dell'euro, ma subito dopo questo discorso il leader della Lega Matteo Salvini si è in qualche modo smarcato dicendo l'euro non è di attualità. E poi però il commento positivo di Salvini sul discorso di Draghi, sentiamo allora quali sono le reazioni in attesa del dibattito che al Senato ci sarà nel corso della giornata di oggi. Il voto di fiducia arriverà soltanto attorno alle 22 di questa sera.
È Matteo Salvini a commentare per primo il discorso di Mario Draghi, un ottimo punto di partenza nel nome dell'efficienza, della trasparenza e del cambiamento. La Lega c'è. Dalle sue parole scriverà poco dopo Zingaretti in un tweet una conferma. L'Italia è in buone mani, il PD farà la sua parte in questa sfida. Mentre Renzi lancia una frecciatina ai delusi del Movimento 5 Stelle, un discorso straordinario. Ne valeva la pena aprire la crisi? La risposta è sì. Ho ritrovato il Draghi della BCE, dice da Forza Italia Brunetta, un discorso essenziale all'altezza della drammaticità del momento, un voto dall'esito comunque scontato, quello di questa sera, nonostante le defezioni annunciate nel Movimento 5 Stelle, nella componente di Liberi Uguali. Fratelli d'Italia conferma il suo no, ancor più convinto dopo l'intervento di Draghi, dice il capogruppo al Senato Luca Ciriani. E intanto Zingaretti torna a rivendicare il ruolo del gruppo interparlamentare creato al Senato con 5 Stelle e Leo, una forza democratica alternativa alla Lega che ha permesso l'esito positivo della crisi, mentre Salvini, dopo il richiamo di Draghi sulla irreversibilità dell'euro, sembra smorzare i torni. Non è un tema di attualità, lascia ai filosofi le dissertazioni sulla moneta. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Continueremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno ad analizzare il discorso di Mario Draghi, a seguire anche il dibattito e le repliche che arriveranno man mano nel corso della giornata. Uno dei punti toccati da Draghi è quello relativo al piano vaccini, alla vaccinazione, uscire dai centri ospedalieri, ha detto Draghi, sull'esempio di come è stato fatto per i tamponi, e poi muoversi sul mercato come i paesi che si sono avvantaggiati negli acquisti dei vaccini. Sono due punti di riferimento dati da Draghi su questo. Ieri l'AIFA insieme al governo e alle regioni hanno deciso di comune accordo di utilizzare intanto il vaccino AstraZeneca anche per le persone fino a 65 anni, mentre l'ultima notizia riguarda Johnson & Johnson, chiesta l'autorizzazione all'EMA per quello che diventerà di fatto il quarto vaccino operante in Europa.
Utilizzare tutte le strutture disponibili, pubbliche e private, mobilitare tutte le energie, protezione civile, forze armate e volontari. Parola d'ordine, velocità nella ricetta Draghi per il piano vaccinale alle prese con la carenza di dosi. Ieri l'annuncio dell'ennesimo ritardo, quello di Moderna, che sulle consegne di febbraio si tradurrà per l'Italia in 200.000 dosi in meno. Il piano punta a 19 milioni di vaccinati entro giugno per recuperare i ritardi, 3 quelli attuali, 1.300.000 con prima e seconda dose, mentre si attende il via libera dell'AIFA al vaccino AstraZeneca anche agli over 55 fino ai 65 anni. Una svolta potrebbe arrivare anche dall'altro vaccino americano, il monodose di Johnson & Johnson, che l'EMA potrebbe autorizzare entro metà marzo. Sullo sfondo la complicata ipotesi di acquisti autonomi delle regioni, tutta da verificare autorizzare con le proposte degli intermediari sul tavolo dei governatori, ma le case farmaceutiche che negano disponibilità extra. A Roma, intanto, nella cittadella militare della Cecchignola è pronto il primo hub messo a disposizione dalla difesa per le somministrazioni del vaccino ai cittadini. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E c'è anche il fronte del monitoraggio dei dati delle regioni e insomma anche in vista di un debutto di un nuovo coordinamento della cabina di regia con i cambi che il governo Draghi naturalmente opererà nei prossimi giorni. Diverse sono le zone rosse locali che nasceranno e anche le regioni che potrebbero diventare arancioni a partire da questo fine settimana, tutto orientato a cercare di contenere il tema delle varianti. Ne è emersa una nuova anche a Napoli.
La strategia è quella delle chiusure mirate in modo da allontanare il rischio lockdown nazionale. Per questo da oggi alle 18 in zona rossa andranno 4 comuni in Lombardia: Castrezzato in provincia di Brescia, Mede nel Pavese, Bollate alle porte di Milano. Sentiamo il sindaco Vassallo.
Non è il lockdown della primavera scorsa o non siamo Codogno. Ci sarà un rafforzamento del controllo del territorio sia da parte della polizia locale di Bollate, di quella di Milano che ci è venuto incontro.
State pensando di fare uno screening più esteso?
È un tema che sta valutando ATS, a cui oggi è stata chiesta questa attività.
Screening di massa che invece partirà a Vigiù, al confine con la Svizzera, nel Varisotto, e coinvolgerà gli oltre 4.000 residenti. A far decollare i contagi sarebbero le varianti, quella inglese in particolare, che ha colpito anche le province di Perugia e Terni, dove si segnalano zone rosse locali. In tutta Italia si moltiplicano le ordinanze di chiusura, tanto che il monitoraggio di venerdì potrebbe portare in fascia arancione almeno 6 regioni: Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca adesso: è stato fermato dalla polizia un minorenne di Caserta sospettato di aver accoltellato a morte ieri sera un 17enne in una rissa a Formia, in provincia di Latina.
È un minorenne della provincia di Caserta il ragazzo fermato per la morte del 17enne accoltellato ieri a Formia, in provincia di Latina. A quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe nata una rissa tra due bande, un gruppo di ragazzi del posto e un altro della provincia di Caserta. A un certo punto sarebbero spuntati i coltelli. Oltre alla vittima, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita, un altro minorenne. Minori protagonisti anche di un altro grave episodio avvenuto a Napoli, dove un 13enne è stato aggredito a calci e pugni all'uscita da scuola nel quartiere Pianura 2 giorni fa. I 7 aggressori, tra i 13 e i 14 anni, che hanno fatto ricorso anche ad un tirapugni, una settimana fa avevano già minacciato con un coltello il giovane e un suo amico per futili motivi. Sempre a Napoli, ieri un'altra rissa tra minorenni in via Partenope. Un 16enne è rimasto ferito ad una mano. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora ci spostiamo a Taranto, dove oggi era in programma una mobilitazione dei lavoratori per i dipendenti dell'Ilva, che in amministrazione straordinaria, come sapete, e ci sono state anche recenti decisioni della magistratura che preoccupano.
Certezze sull'integrazione salariale e chiarezza sul futuro occupazionale che li attende. L'SOS arriva dai 1700 lavoratori Ilva di Taranto in amministrazione straordinaria, in sciopero e presidio permanente davanti ai cancelli della raffineria Eni. La mobilitazione è stata indetta da FIOM, FIM, WILM e USB. I sindacati, spiega Biagio Prisciano, segretario generale FIM CISL di Taranto, chiedono che sia tradotto in legge l'emendamento del decreto mille proroghe che stanzia 19 milioni per il 2021 da destinare alla copertura delle integrazione salariale, ma non solo.
Per quanto attiene l'integrazione salariale di questi lavoratori, noi pretendiamo la certezza da parte del governo, che ci sia ovviamente il decreto legge, che si mettano in sicurezza, ma chiaro è che questo è un problema ovviamente che riguarda al momento la parte economica salariale, ma non è solo la parte economica salariale, perché questi lavoratori devono essere al centro di ogni discorso e quindi nell'agenda di governo che si sta per reinsediare.
Nei giorni scorsi il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, ha scritto al Ministero dello sviluppo economico sollecitando risposte in tempi brevi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero adesso andiamo in Nigeria. Centinaia di studenti sono stati rapiti da uomini armati che hanno attaccato la scuola dove si trovavano questi studenti. I giovani sono stati prelevati insieme ad alcuni insegnanti dagli alloggi dove dormivano, così ha riferito una fonte all'agenzia AFP. Adesso una notizia di carattere scientifico, ma anche una opportunità, perché l'ESA cerca astronauti ed è previsto un bando anche per diversamente abili.
Invito il maggior numero possibile di partecipanti di cogliere questa opportunità e faccio anche un grandissimo in bocca al lupo a tutti i futuri colleghi.
È con queste parole che Luca Parmitano, selezionato nel 2009 tra 8.000 candidati, invita donne e uomini under 50 a partecipare al nuovo bando dell'Agenzia Spaziale Europea dedicato ai futuri astronauti. Le iscrizioni partiranno il prossimo 31 marzo e saranno aperte fino al 28 maggio. Per la prima volta la selezione sarà aperta anche a chi ha disabilità fisiche, come deficit ai piedi o alle gambe. A 12 anni dall'ultimo, l'attuale bando è destinato ai cittadini di 25 paesi. Alla fine del processo di selezione, che si concluderà nell'ottobre del 2022, l'Agenzia Spaziale Europea sceglierà dai 4 ai 6 astronauti titolari e da 10 a 20 riserve in vista delle nuove missioni sulla stazione spaziale sulla Luna e forse anche per missioni su Marte. Sfide che richiedono una grande preparazione nelle materie scientifiche, ma anche grande motivazione, flessibilità e poliedricità, oltre a godere di buona salute. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Alle 13:14 minuti facciamo la prima pausa di oggi per effetto giorno, ritorniamo subito dopo con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per commentare i fatti di oggi, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il discorso di Draghi al Senato: ricostruire l'Italia come nel dopoguerra, l'unità è un dovere. 53 minuti per illustrare il programma, vaccinare tutti, investire su sanità, scuola, giustizia e innovazione. Bocciato il sovranismo, fuori dall'Europa c'è meno Italia, dice Draghi. Replica Salvini, l'euro non è un tema di attualità. Stasera il voto di fiducia alle 22. Formia ha fermato un minorenne di Caserta, sospettato di essere responsabile della morte di un 17enne ieri durante una rissa. Sport calcio, stasera Juventus in campo per gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.
Nel ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica per l'onore dell'incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato nella mia lunga vita professionale un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia.
Buongiorno ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, ciao.
Buongiorno a tutti.
Allora, questo era un passaggio di Draghi in cui ha fatto proprio riferimento anche alla sua personale condizione di emozione. Si è anche sbagliato a un certo punto su un numero, no? Quando parlava dei dati sulle persone ricoverate in terapia intensiva, è stato corretto, era sicuramente un momento di emozione. Cominciamo cercando di inquadrare un po' questo discorso, un discorso di 50 minuti, Alberto, un discorso programmatico nel solco della tradizione dei tanti altri Presidenti del Consiglio. Qualcuno si aspettava un discorso più asciutto. Draghi è stato lungo, non ha escluso quasi nessun capitolo, no, della sua agenda programmatica. Mi sembra, dico solo questo Alberto, che si possa trovare un Draghi pensiero in una specie di, mi verrebbe da chiamarlo, pragmatismo informato, pragmatismo perché si possono rintracciare molti orizzonti culturali, anche ideologici, frame più statalisti, in alcuni casi più liberali o liberisti, insomma, da parte di Draghi. Quindi non fa una scelta da questo punto di vista, e questo poteva essere atteso visto l'uomo. E informato perché comunque cita casi di riforme, cita numeri, cita dati, e questo era atteso, come quando per esempio mi ha stupito il dato quando dice 4 anni e mezzo di aspettativa di vita che si sono persi durante questa pandemia in Italia, cioè proprio il calo dell'aspettativa di vita degli italiani, un dato che fino ad ora io non avevo ritrovato da nessun'altra parte. Alberto, che sensazione complessiva hai avuto da questo discorso?
Per usare un avverbio che ha utilizzato lui, stranamente, che non ne usa mai, è stato semplicemente Draghi, laddove ha detto che semplicemente è il governo del paese, è semplicemente fatto da cittadini che hanno deciso di caricarsi l'onere della responsabilità di far uscire il paese dalla pandemia e di agire per il meglio. E quindi c'è il tratto, il tono del discorso degli statisti, a cui forse eravamo un po' disabituati da qualche anno, perché insomma i toni erano diventati anche altri dentro la solennità delle aule del Parlamento. Dividiamolo in tre, appunto: il tono, la modalità espressiva, la cornice politica all'interno della quale l'ha svolto e i contenuti esplicitati. La modalità espressiva è quella sicuramente di un discorso che utilizza, tu dici pragmaticamente, alcune delle classiche leve che usano i banchieri centrali. Era molto documentato, molti numeri, molti rimandi anche alla politica economica, che sono proprio la cassetta degli attrezzi del banchiere centrale. È vero, ma aveva anche una sua solennità, una sua indulgenza a una certa retorica che è propria del rispetto della solennità dell'aula del Senato e delle aule del Parlamento in un discorso di investitura per un Presidente del Consiglio. E questo, secondo me, ha fatto un po' anche la differenza, laddove poi citava l'unità nazionale, ha citato Cavour. Tra l'altro è una cosa divertente perché lui citò Cavour 10 anni fa da banchiere, da governatore della Banca d'Italia, chiedendo ai politici: perché non fate come Cavour, che ha spiegato varie volte quanto sia utile fare le riforme perché rendono poi nel lungo periodo anche alla politica.
A questo punto sappiamo che gli piace Cavour, insomma.
Certo, no, ma anche perché lui, facendo quella domanda dal governatore centrale, l'aveva fatta alla politica, e gli tocca a lui 10 anni dopo rispondere a quella domanda, e lo ha fatto stamane nel discorso, evidentemente. La cornice istituzionale è quella dell'unità del paese, ha distrutto, incenerito l'idea del sovranismo in 2 frasi che rimarranno nella storia di questo discorso, evidentemente, dove si è capito che non c'è nessuna possibilità di riaprire temi che possano incidere con la stabilità dell'euro e tutto il vecchio bagaglio che ha fatto un po' della Lega contrappositiva anche di quando Draghi era alla testa della BCE. Naturalmente è il discorso appunto dell'unità nazionale, della politica che diventa ancora più nobile, che fa un passo avanti verso la convergenza per salvare il paese, non ne fa uno indietro perché non rinuncia all'identità, e questo ha risolto il fatto che sia governo tecnico, politico o quant'altro, come ha detto giustamente lui, è semplicemente il governo del paese in un momento difficile. E venendo alla rassegna dei temi di merito, ci sono tutti praticamente, perché è stato un discorso il contrario di quello che avremmo scommesso nella
tutti dicevano un discorso asciutto, sarà molto rapido, invece no, ha fatto tutto l'elenco,
pochi temi, classico. E invece ha fatto la classica rassegna praticamente di tutto il catalogo tematico e programmatico di un governo che ha ambizioni evidentemente di legislatura, se non di più, perché effettivamente ha spiegato le riforme, da quella della giustizia, dove ha preso proprio l'elenco delle cose che i documenti che l'Europa ci contrappone quando siamo inadempienti sono esplicitate, quindi c'è l'arretrato, la giustizia civile da cambiare, la velocizzazione,
il colmare i vuoti d'organico e tutto il resto. Il fisco, sul fisco secondo me c'è un tratto veramente che consente di capire il cambio di passo, perché è evidente che lui ha messo al centro la riforma dell'IRPEF in ossequio alla progressività imposta dalla Costituzione.
E questo è un altro punto, lasciamoci anche qualche punto per dopo, Alberto, se sei d'accordo. Prego, Alberto, certo. Rioli, perché voglio salutare anche con noi il vicepresidente del Senato, senatore dei Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, buongiorno.
Buongiorno, grazie di avermi chiamato.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito, La Russa. Allora, io diciamo, mi ero così, avevo previsto di chiederle un commento sul discorso programmatico di Draghi, alla ricerca, grazie a lei, l'unico partito formalmente all'opposizione, di punti deboli di questo discorso. Però un punto, diciamo, invece, come dire, di attrito lo ha detto poco fa Orioli, che dice: Draghi ha in qualche modo distrutto il tema del sovranismo. Ora lo chiedo a lei. Salvini ha già commentato, dice: l'euro non è un tema d'attualità di questo governo. Il vostro è un partito però che già nel nome fa riferimento alla tematica del sovranismo. Come giudica questo punto?
Guardi, noi non ci definiamo sovranisti, noi ci definiamo patrioti, che è una cosa assolutamente diversa. E io ho ascoltato con molta attenzione il Presidente, a cui auguro, da patriota, di poter aiutare l'Italia in questo momento difficile, nonostante una maggioranza che non faciliterà questo compito, perché c'è tutto e il contrario di tutto, e questa è la ragione prima per cui non abbiamo voluto unirci alla, la possiamo chiamare ammucchiata, alla somma dei partiti che hanno deciso di aiutarlo. È vero, lui ha citato il sovranismo, ma in realtà io non parlo per Salvini, dovrà parlare lui, che ha una posizione leggermente diversa dalla nostra, ma chi ha messo mai in discussione l'appartenenza all'Europa e neanche più la questione dell'euro? Il problema è come si sta in Europa, come si ottiene che l'Europa non sia matrigna, che non sia a favore della Germania e della Francia. Quindi io spero che lui, quando dice cediamo un po' di sovranità nazionale per avere una maggiore sovranità condivisa, metta l'accento sulla parola condivisa, perché io sono lieto di chiedere sovranità nazionale se c'è una sovranità condivisa, ma se la sovranità che cediamo viene poi utilizzata da Francia, Germania, sì, o altri per rendere l'Italia meno aiutata dall'Europa, allora questo
non può andare bene. Senta, la Russa,
quindi,
sì,
quindi la nostra libertà di giudizio su questo punto rimane decisiva. Il punto invece che non mi è proprio piaciuto è l'appello, l'equazione unità uguale amore per l'Italia. No, questo, caro Presidente, è proprio sbagliato. Non è che l'amore per l'Italia si misura dall'adesione a un governo. L'amore per l'Italia si misura dalle scelte che si fanno per l'Italia.
Ecco, e ma a proposito,
si accorgerà
perché
che saremo noi, sì, più amanti dell'Italia di tanti che magari in maniera come possiamo dire, a pecoroni, si appoggiano al suo governo.
Però La Russa, le chiedo se c'è un punto invece, perché la questione dell'unità dal suo punto di vista è comprensibile, credo che fosse molto rivolta anche a chi, aderendo a questo governo, diciamo, Draghi chiede di essere uniti e di non partire subito con le divisioni. Al di là di questo,
c'è differenza tra unità e unanimismo, c'è differenza.
Vabbè,
tra
questo è giusto da parte sua puntualizzarlo, ma c'è qualcosa che invece proprio nel discorso, anche dal punto di vista dei punti programmatici elencati da Draghi, che proprio non la convince, che dice non sono d'accordo, che
no,
giustifica,
guardi,
anche il voto contrario.
Non è facile trovare un punto in cui non siamo d'accordo. Io ho già detto il limite, l'interpretazione che si dà al giudizio sull'Europa, che può essere condiviso a seconda di come viene declinato. Per il resto mi è sembrato che lui abbia enunciato i problemi. Mancava la fame nel mondo e la conquista dell'interspazio, della luna, sì, e roba del genere. I problemi li ha elencati tutti.
Allora, questo succede spesso in questi discorsi.
Sì,
però,
esatto,
a dire la verità,
non ha elencato le soluzioni.
A dire la verità, e tornerei un attimo con Alberto Rioli, qualche elemento invece di...
No, posso dire solo,
sì,
una,
prego,
cosa. L'unico tema che ha affrontato e che credo sia nelle sue corde è quello del fisco,
sì,
con una sua,
esatto,
soluzione, quella della progressività, ma lì capisco che lui possa intervenire. Per il resto non ha indicato i problemi senza indicare le soluzioni, quindi il giudizio resta aperto.
Alberto Rioli, se condividi quello che ha detto la Russa, cioè che siamo a un elenco di punti, oppure se invece, ti ho interrotto prima, stavi facendo un'analisi di questi punti, alcune soluzioni, a dire la verità, come il tema della riforma fiscale in chiave progressiva, ha dato delle indicazioni abbastanza precise. Quando ha parlato della sanità, la sanità da ricostruire sul territorio, e anche questa è una scelta che mi sembra, come dire, aderisca abbastanza al modello Conte-Speranza, dico così per semplificare, anche se invece sui vaccini mi sembra che c'è un'apertura alla proposta che arriva dal Veneto, cioè di muoversi un po' più disinvoltamente sul mercato. I punti, Alberto?
Ma insomma sì, io leggendo tra le righe ho trovato alcune accenni anche di soluzioni operative, a cominciare da quella io credo che l'altra cosa che viene rottamata dal discorso sia l'idea dei padiglioni con le primule. Quelli mi sembrano andati palesemente in soffitta, dicendo che è meglio utilizzare i magazzini e gli hangar della protezione civile o di chiunque sia, pubblico e privato, per accelerare la stagione del vaccino, e quindi non necessariamente dei luoghi che abbiano un marchio e siano tutti da fare ex novo. E questa è una cosa operativa. L'altra è sulla formazione, importante il riconoscimento che ha dato agli istituti tecnici superiori come modalità di formazione importante per chiudere la cerniera che si è troppo allargata fra lavoro e formazione, cioè quel mismatch famoso che non consente poi ai giovani di trovare quel lavoro quando c'è, perché non c'è una formazione sufficiente. Mi sembra importante l'accenno che ha fatto anche alla giustizia, lo dicevo prima, il catalogo lì è piuttosto preciso, certo non c'è la parola magica prescrizione, che probabilmente però fa parte di un meccanismo di accelerazione dei processi, mi sembra inevitabile. Diciamo è molto rilevante anche l'aspetto di dettaglio di come intende la svolta digital ambientale. Anche lì ha fatto un elenco quasi pedissoco, ma è molto importante per far capire che non è l'ambientalismo dell'utopia, o diciamo così, la svolta Greta. Pronto?
Pronto? Eccolo, sì sì, ti sentiamo.
Scusami, c'era una chiamata sotto. Non è una svolta Greta, ma è l'ambientalismo industriale, perché c'è palesemente il rimando all'alta velocità, al 5G.
Questo mi sembra un punto molto importante, cioè un ambientalismo dove la tecnologia diventa elemento per coinvolgere l'industria positivamente e quindi in maniera attiva, no? Questo
poi è la visione di Cingolani, perché lui ha da sempre un'idea appunto di ecologia come gestione del cambiamento, aumentando il paradigma.
Vorrei sentire su questo, Alberto, se non ti dispiace, la Russa, prima poi di salutarvi, la Russa, questa modalità di approccio, il suo partito diciamo ha un approccio diverso da quello del governo uscente, per esempio in tema ambientale, no? Di ambientalismo, però questa visione, lei la condividerebbe, per esempio, questo aspetto di ambientalismo industriale?
Intervento, ma la condividerei se si realizzasse, ma non credo che saranno d'accordo molte forze di quelli. Vede, il vero problema non è le parole, il vero problema è che manca la discontinuità col governo precedente, non solo nella scelta di molti ministri, senza nulla togliere, per carità, tutte persone rispettabili, ma se io lascio lo stesso ministro della sanità, se metto al lavoro un ministro il più a sinistra possibile del PD, e se penso che la cosa giusta da fare è dare riconoscimenti al precedente governo, beh, mancando la discontinuità noi saremo molto preoccupati di quello che potrà fare. Se però farà delle cose positive con coraggio, sappia che a destra, nella opposizione patriottica di Fratelli d'Italia, troverà un alleato, ma dovrà avere coraggio e dovrà avere discontinuità, che in questo intervento non ha dimostrato fino in fondo di avere.
Grazie Ignazio La Russa e grazie anche ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ci fermiamo qua per questioni di spazio, ma naturalmente si poteva andare avanti perché sono tante le cose che ha detto Draghi. Sentiamo un passaggio, poi ci risentiamo tra poco. 349-238-6666.
Il principale dovere cui siamo chiamati tutti, io per primo come Presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti ed è nel commosso ricordo di chi non c'è più che cresce il nostro impegno. Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un altro pensiero partecipato e solidale a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato.
F24. perfetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il discorso di Mario Draghi al Senato: ricostruire l'Italia come nel dopoguerra, l'unità è un dovere. 53 minuti di discorso per illustrare il programma. Vaccinare in tutte le strutture, dice Draghi, poi investire su sanità, scuola, giustizia e innovazione. Bocciato il sovranismo, fuori dall'Europa c'è meno Italia, dice il Presidente del Consiglio. Replica Salvini, l'euro non è un tema di attualità. Zingaretti, l'Italia è in buone mani. Il voto di fiducia stasera alle 22. Vaccini, l'Europa è pronta ad autorizzazioni d'emergenza, lo ha detto poco fa la commissaria alla salute Stella Kyriakides in conferenza stampa. Sport calcio stasera, la Juventus in campo per gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Eccoci qua alle 13:39 minuti, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Allora, vi facciamo sentire adesso un'intervista interessante, spero, della nostra Rosana Magnano a Rino Rappuoli, che è uno scienziato, uno dei massimi esperti mondiali di vaccini, un microbiologo che sta lavorando per l'Italia alla questione dei farmaci monoclonali. L'intervista integrale andrà in onda venerdì in occasione del Radio Day, che Radio 24 proporrà un anno di pandemia. Era il 19 febbraio del 2020 quando si scoprì il primo caso a Codogno. Allora sentiamo Rappuoli parlare di vaccini e cure monoclonali.
Tutti i vaccini credo che continueranno a funzionare nel proteggere dalla malattia grave e dalla morte essenzialmente. L'altra cosa che è successa anche per i monoclonali: molti dei monoclonali che erano già stati approvati essenzialmente sono stati fatti fuori dalle varianti perché non funzionano o per niente o funzionano molto peggio. Non tutti, perché per esempio l'anticorpo monoclonale che abbiamo sviluppato qui a Toscana Life Sciences per ora è in grado di neutralizzare sia la variante inglese che quella sudafricana che quella brasiliana. Quindi le varianti hanno posto un problema nuovo che sicuramente può essere affrontato con i monoclonali, cercando monoclonali che neutralizzano anche questi virus, con i vaccini, facendo vaccini di seconda generazione che immunizzano anche contro questi virus. E continuare a monitorare l'insorgenza di varianti, perché se vogliamo controllare la pandemia dobbiamo sempre stare sempre un passo avanti al virus.
Che tempi ci sono per la sperimentazione del vostro anticorpo monoclonale, quello di Toscana Life Science?
Noi stiamo per andare cominciare le prove cliniche, quindi siamo indietro rispetto agli anticorpi già approvati. Pensiamo di cominciarlo nelle prossime settimane e il target, abbiamo la nostra intenzione di avere questi anticorpi a disposizione prima della fine della primavera e inizio estate.
E allora, adesso è con noi Giorgia Scaturro, corrispondente da Londra. Giorgia, buongiorno.
Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno a voi.
Allora, come abbiamo raccontato anche ieri in rassegna stampa internazionale, in questi giorni la Gran Bretagna ha superato il traguardo anche psicologico delle 15 milioni di dosi somministrate di vaccino. Una campagna di vaccinazione poderosa, quella dell'Inghilterra. In Italia si sta discutendo oggi, con il discorso insediamento di Mario Draghi al Senato, si è entrati anche nei dettagli di come il nuovo governo italiano pensa di realizzare e di proseguire questa campagna di vaccinazioni. E quindi c'è anche un po' di curiosità per capire come è andata. Intanto, cioè, raggiunto questo traguardo in poco più di due mesi, la notizia positiva è che i contagi sono molto scesi, quasi un quinto sono diminuiti rispetto ai primi di gennaio. Si vede, Giorgia, ti chiedo intanto a questa prima domanda, questo miglioramento, ed è attribuito al vaccino o anche alle altre misure di contenimento che la Gran Bretagna sta usando in maniera molto forte in questo periodo?
Sì, esatto, ma diciamo i dati sono evidenti, ieri ci sono stati 10.000 casi, poco più di 10.000 casi rispetto ai 60.000 di qualche settimana fa, quindi questo è un dato rasserenante quantomeno, però a questo fa sponda le dichiarazioni di Boris Johnson, il primo ministro, che dice non andiamoci cauti, ovviamente per questo effetto delle nuove varianti che veramente preoccupano il governo, per cui nonostante nonostante i dati sembrino rincuoranti, Johnson ha detto che in realtà il processo per l'uscita da questo lockdown totale in cui siamo da dicembre avverrà in modo molto cauto.
Graduale.
Dice lui, graduale, e lui ha appena affermato poco fa che si concentrerà sui dati più che sulle date per la riapertura della nazione, a partire dalle scuole, che è la vera priorità.
Senti, invece venendo proprio alla vaccinazione vera e propria, no? Un grande sforzo logistico è stato, insomma, un po' raccontato, sì. Lo facciamo anche noi oggi. In che modo si è fatto, insomma, coinvolgendo quali strutture, quali le modalità di questa vaccinazione?
Ebbene, partiamo da quella più semplice, che possiamo visualizzare: gli autobus rossi a due piani. Ecco, a Est di Londra vengono usati anche quelli come centri di vaccinazione, questo ovviamente accanto agli stadi, alle strutture farmaceutiche, ai medici curanti e agli ospedali. Quindi una campagna a tappeto, fatta anche in televisione con gli appelli di celebrità come Elton John, per esempio, per spingere i britannici ad andare a farsi vaccinare. Diciamo che la campagna ha aderito diciamo fino ad ora oltre 15 milioni e mezzo, come ricordavi, sono stati i vaccinati, e il prossimo target saranno 32 milioni di britannici, quindi metà della popolazione entro la fine di aprile.
Ecco, insomma, sono...
Diciamo che però, anche per rispondere alla tua domanda precedente, sì, i vaccini, e si sta cercando di capire in questo momento se veramente sia l'efficacia dei vaccini a guidare la discesa della curva dei contagi, o anche
il lockdown,
come...
o anche il lockdown.
Sì, il lockdown che è rigido e finalmente rafforzato anche da multe e controlli, i tamponi veloci che vengono fatti anche agli asintomatici, ci sono dei centri specifici, e poi anche la chiusura all'ingresso dei passeggeri del resto del mondo.
Mm. Senti, le ragioni di questo successo intanto nella capacità di vaccinazione, poi bisogna capire se effettivamente la diminuzione dei casi è legata a questi vaccini, come sta accadendo per esempio anche in Israele, ma è verosimile che sia così. Le ragioni, dicevamo, sono tante: una grande capacità logistica, ma anche il fatto che la Gran Bretagna si è mossa da subito con le case farmaceutiche molto, molto rapidamente. C'è la convinzione tra i britannici che, insomma, essere fuori dall'Europa per questo tipo di situazione abbia aiutato per arrivare prima all'autorizzazione, per poter procedere agli acquisti indipendentemente anche dai vincoli europei, da qualche punto di vista, Giorgia?
Ebbene, questo è stato subito il dibattito, anche alla luce della bagarre con l'Unione Europea e la von der Leyen. Sì, diciamo che il fatto che questa campagna di vaccinazione sia il miglior slogan per la Brexit è risuonato nelle nostre orecchie da varie settimane. Diciamo però che da subito il governo britannico si è parato dicendo che l'opportunità, l'opzione di passare a delle approvazioni di emergenza dei vaccini e anche a fare contratti con le case farmaceutiche, ecco, sono opzioni aperte a tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, è semplicemente un'opzione di cui la Gran Bretagna ha scelto di avvalersi, e per questo la prima approvazione nel mondo del vaccino di Pfizer-BioNTech.
Senti, un'ultima cosa, Giorgia, prima di salutarci: parte una, se abbiamo capito bene, una sorta di sperimentazione, un vero e proprio progetto pilota per vaccinare i più giovani tra i 6 e i 17 anni?
Esattamente, è già partito, si parla di 300 bambini e adolescenti, appunto dai 6 ai 17 anni, a cui verrà iniettato il vaccino, quello di AstraZeneca Oxford, e su 240 di loro, mentre su altri è un test randomizzato, quindi su altri riceveranno un vaccino contro la meningite, ed è un esperimento dell'Università di Oxford, che si sta conducendo proprio in questi giorni a Londra, Southampton e Bristol, e dovrebbe portare a capire se i vaccini hanno efficacia, ovviamente se sono sicuri, ma questo più o meno si sa già, ma se hanno efficacia anche sui bambini, che sì, sono i meno colpiti dai casi gravi del coronavirus, ma potrebbero beneficiare da un vaccino, potrebbero ritornare a scuola, e ci sono stati un centinaio di casi anche di sindromi piuttosto gravi di organi colpiti da post-Covid.
Grazie Giorgia Scaturro da Londra. E allora adesso invece, prima di andare in pubblicità, siamo un po' arrivati lunghi. Carlo Genta, ciao.
Ciao Alessio, ciao a tutti.
Stasera torna il calcio italiano in Europa, giusto?
Torna il calcio italiano in Champions League a portarcela la Juventus, che giocherà con il Porto in trasferta questa gara di andata. Notizia dell'ultima ora, a quanto pare sui giornali di oggi troviamo scritto Morata a far coppia con Cristiano Ronaldo, a quanto pare sarà invece Kulusevski a far coppia con Cristiano Ronaldo. Resto confermato, e Juventus che va a caccia di questa coppa stregata. Ieri sera intanto ci siamo abbastanza divertiti, perché insomma non i tifosi o i simpatizzanti del Barcellona che hanno visto
strapazzati dal
Barcellona distrutto dal Paris Saint Germain di Mbappé, ma anche degli italiani, di Florenzi, di Verratti e di Ken, che ha pure segnato. Il Liverpool ha vinto 2-0 con il Lipsia in campo neutro a Budapest per ragioni di Covid, come abbiamo già detto molte volte in questi giorni. Stasera gioca anche il Papu Gomez, altro nostra vecchia conoscenza, che adesso non ha più la maglia dell'Atalanta ma quella del Siviglia, e ospita il Borussia Dortmund. Quindi Porto Juventus e Siviglia Borussia Dortmund, le gare di giornata. Domani Europa League, allora toccherà Milan, Napoli e Roma, ma ne parleremo domani.
Va bene Carlo, grazie. Appuntamento naturalmente poi con tutti i convocati dopo il giro delle 14 per continuare a parlare di questo. Noi ci fermiamo, torniamo tra un secondo.
Effetto giorno.
Alle 13:51 minuti, in un giorno importante per l'Italia, che ha conosciuto finalmente dichiarazioni programmatiche del nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi, noi riapriamo la nostra finestrella sul mondo. Oggi lo facciamo con le anticipazioni di Nessun Luogo è Lontano. Gianpaolo Musumeci, buongiorno, ciao.
Buongiorno Alessio, buongiorno a te e alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, oggi su cosa state lavorando? So che ci sono dei temi molto interessanti, ho visto il menù.
Sì, allora ti do un assaggio, facciamo un piccolo antipastino.
Sì.
Allora, faccio prima una premessa, faccio un salto indietro, perché stiamo lavorando su una cosa importante su domani, nel senso che quest'oggi c'è un summit molto importante della NATO e si decide sostanzialmente il futuro in Afghanistan. Sapete che i talebani stanno cercando di mettere pressione al governo di Kabul, è previsto un ritiro delle truppe statunitensi, previsto da Donald Trump, la NATO ha sempre...
Momento... È andato via l'audio, si è interrotto il collegamento, stavamo parlando con Gianpaolo Musumeci di quello che deve fare la NATO in, e non solo, in Afghanistan. Lo recuperiamo Gianpaolo Musumeci sicuramente, ma al telefono credo, vediamo se lo troviamo, c'è un problema con la linea. Se volete intanto vi anticipo gli altri temi in discussione, c'è Gianpaolo? No, non c'è ancora. Gli altri temi di cui si occuperà Nessun Luogo è Lontano, che sono appunto la nostra finestra sugli esteri di oggi all'interno di Effetto Giorno, la Bielorussia e poi anche un po' la questione della repressione nei media e nel terzo settore che sta avvenendo in queste settimane in Europa, in Ungheria, in Polonia, in Slovenia. Dell'Ungheria abbiamo parlato perché vi abbiamo raccontato di come il governo ungherese, con un pretesto, abbia chiuso di fatto una radio indipendente, Club Radio. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo, e quindi questo sarà uno dei temi. Non ce l'abbiamo Gianpaolo Musumeci, è caduta la linea durante la sua anticipazione della puntata di oggi Nessun Luogo è Lontano. Vi stavo appunto raccontando che questo sarà uno dei focus di cui si occuperà il programma di esteri di questo pomeriggio. Bene, allora, visto che Gianpaolo non c'è, sfruttiamo l'ultimo minuto, vi faccio sentire invece un servizio della nostra Livia Zancaner, che fa un bilancio di quello che si è parlato molto in questi giorni, cioè il lockdown delle nevi. Quanto ci costa? Sentiamo.
12,4 milioni di turisti in meno, oltre 9,7 miliardi di euro di mancati incassi, almeno 9.000 lavoratori stagionali a rischio, oltre a 5.000 assunti a tempo indeterminato. Sono le conseguenze relative al periodo dicembre 2020-marzo 2021, secondo Demoscopica, del rinvio dell'apertura degli impianti sciistici almeno fino al prossimo 5 marzo. Una decisione che rischia di mettere definitivamente in ginocchio il turismo invernale del bel paese, con i suoi 6.000 km km di piste e 1800 impianti di risalita. L'appello del presidente di Demoscopica, Raffaele Rio, al neo ministro del turismo, Massimo Garavaglia.
Servirebbero un piano ristori da 3,5 miliardi di euro, una proroga dei licenziamenti, il prolungamento della cassa integrazione e la revisione del Next Generation Italia, perché 8 miliardi sono insufficienti.
Le regioni maggiormente colpite, Trentino Alto Adige, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nel frattempo abbiamo recuperato Giampaolo Musumeci, il tempo però rimasto non è molto. Giampaolo, a te.
Eccomi, sì, scusate, ho litigato un po' con la tecnologia. No, vi dicevo del vertice NATO, vi dicevo anche delle elezioni in Catalogna che vedono un grandissimo fronte indipendentista che sostanzialmente conquista la maggioranza dei seggi a fronte di un'avanzata di Vox, il partito di destra. Questo è uno dei temi. L'altro molto importante, secondo me, riguarda anche noi, i nostri colleghi in Slovenia, in Ungheria, ma anche in Bielorussia. Libertà di stampa sotto una minaccia sferzante da parte di Lukashenko, ma anche dei governi all'interno dell'Unione Europea. Parlo di Ungheria e di Slovenia. È un tema che riguarda noi tutti, non soltanto i giornalisti che si vedono mettere un bavaglio, ma evidentemente anche l'opinione pubblica.
Grazie Giampaolo Musumeci, anche in questo caso per la grande capacità di sintesi. È tutto per la puntata di oggi, per Effetto Giorno, oggi con Andrea Roccabella in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo domani con Effetto Giorno. Da Alessio Maurizio auguro di una buona giornata. Ciao.